Ieri vi ho introdotto il concetto assai importante di effetto diretto delle norme comunitarie. La lezione di oggi e la lezione di ieri toccano dei punti che sono di estremo rilievo dal punto di vista anche professionale. Ahimè, molti professionisti non li conoscono perché sono cose, diciamo, che si sono evolute nel mezzo secolo, nell'ultimo mezzo secolo, che non è poco, però la gente non è proprio moltissimo aggiornata. Il diritto dell'Unione Europea è, insieme al diritto costituzionale naturalmente, negli esami d'avvocato è considerato una materia culturale, il che la dice lunga sulla vivacità degli studi giuridici. E invece, così come il diritto costituzionale, lo vedremo poi quando parleremo di giustizia costituzionale, ma forse anche di più ormai, il diritto dell'Unione Europea è materia professionalmente estremamente rilevante, perché si tratta di due giurisdizioni che hanno a che fare con i diritti fondamentali e la Corte Costituzionale, con i diritti economici soprattutto. La Corte Europea, no, siamo le solite. Allora, ieri ci vuole un po' di calma. Ieri ho cercato di spiegarvi che cos'è l'effetto diretto, cioè come l'effetto diretto sia un fenomeno che venga prodotto da norme comunitarie, anche quando gli atti che pongono queste norme non sono affatto atti direttamente applicabili. Ho cercato di riassumere il punto in questa slide, che prima o poi comparirà, perché è un punto delicato. E se noi leggiamo il trattato istitutivo, vediamo che lì è ancora oggi scolpita la fondamentale differenza tra regolamento e direttive. E ci dice: il regolamento è un atto che per sue caratteristiche, in quanto atto, è direttamente applicabile. Notate che essere direttamente applicabile, avere effetto diretto, o altri termini, effetto di immediato e direttamente applicabile e così via, sono sinonimi, tendenzialmente sono sinonimi, e questo genera normale confusione. Allora, noi abbiamo degli atti, i regolamenti dell'Unione, che sono gli unici atti, insieme veramente anche alle decisioni, che sono però atti puntuali, non atti normativi, che hanno come caratteristica dell'atto l'avere l'effetto diretto, essere immediatamente applicabile, bucare la membrana della sovranità dello Stato e applicarsi direttamente ai rapporti tra i privati. Per cui voi potete andare da un giudice facendo valere il regolamento dell'Unione Europea, anche se questo regolamento non è stato seguito da nessun atto statale, è norma del nostro ordinamento. Questa è una caratteristica dell'atto, e d'altra parte i regolamenti sono previsti nel trattato in particolare per alcune operazioni, alcune materie, ed è una norma molto potente perché nullifica la discrezionalità degli Stati. Gli Stati approvano questo regolamento attraverso gli organi comunitari e questo regolamento diventa immediatamente applicabile. Ma questa caratteristica è una caratteristica dell'atto e in particolare del regolamento e poi della decisione. Però ieri vi dicevo, non tutti i regolamenti sono di fatto direttamente applicabili, perché ci sono regolamenti quadro che prevedono che la loro attuazione sia fatta da atti successivi. Questi atti successivi possono essere atti della Commissione, atti delegati alla Commissione, o possono essere atti degli Stati. Per cui, che il regolamento in sé per sé, come tipo di fonte, abbia la caratteristica dell'immediata applicabilità, va bene, ma non è detto che tutti i regolamenti siano nel loro specifico direttamente applicabili, perché alcuni invece sono soltanto regolamenti che delegano la Commissione alla loro attuazione. Per cui la prassi ha detto la caratteristica tipologica, mi piace chiamarla così perché non lo so, perché è una forma di perversione, forse una vita infelice, un'infanzia complessa, è il tipo regolamento che ha queste caratteristiche, no? È proprio il tipo, così come uno dice il decreto legge ha la caratteristica di entrare immediatamente in vigore, non significa che tutti i decreti legge entrino immediatamente in vigore, perché c'è qualche decreto che dice entro in vigore la prossima settimana. Ma è caratteristica dell'atto entrare immediatamente in vigore, così come la caratteristica del regolamento UE è essere immediatamente applicabile. Invece ci troviamo di fronte a una situazione che non riguarda gli atti, ma riguarda le norme. Qui ci siamo solta contrapposizione, atto, disposizione, norme, e vedete che qui la disposizione è lasciata senza conseguenze, perché questo vorrei che vi fosse chiaro. Ci sono delle norme, e ieri abbiamo visto che sono norme del trattato addirittura, che hanno come norma, possono avere la caratteristica della diretta applicabilità. Perché? Perché sono chiare, precise e incondizionate. Qui siamo nella caratteristica delle norme, non del tipo di atto. Ci sono singole norme che per alcune caratteristiche loro possono avere la qualità dell'immediata applicazione, cioè il giudice può applicarle direttamente, anche se sono prodotte da atti che non hanno la caratteristica della diretta applicabilità come tipo di atti. La direttiva come tipo di atto è una direttiva che si ferma al confine e chiede allo Stato di essere attuata, per cui è lo Stato che la attua, non il giudice che la applica. Il trattato ha la caratteristica di essere stipulato dai Stati membri e vincola gli Stati a certi comportamenti, ma la Corte di Giustizia ha detto ci possono essere norme del trattato che per le loro caratteristiche, e cioè essere chiare, precise e incondizionate, sono direttamente applicabili. Per esempio, laddove il trattato vieta di imporre dazio sulle merci, quel divieto è un divieto che non c'è bisogno di attuazione ed opera di per sé. Non c'è nulla da attuare. Chiudi la finestra, è un ordine. Non fumare, è un ordine. Non c'è nulla da mettere tra l'ordine, il divieto e la sua applicazione. Non ci sono altre interposizioni. Per cui è vero che il trattato o la direttiva, come tipo di atti, avrebbero la caratteristica di esigere un comportamento, un facere, un fare da parte dello Stato, e che di conseguenza sarebbe la norma dello Stato di attuazione quella che il giudice applica. Ma la Corte di Giustizia si è inventata questa affascinante teoria che alcune norme dell'atto possono improvvisamente scoprire la loro possibilità di essere applicati direttamente da un giudice. Guardate, spesso noi sentiamo dire delle cose non molto, molto sensate e anche un po' sbagliate, perché non sempre chi studia queste cose ha un'esperienza reale da giurista pratico, concreto. Il diritto comunitario è anche accademicamente di solito trattato nell'ambito del diritto internazionale. I giusti internazionalisti hanno una visione del diritto che è un po' slegata dalla pratica applicativa di ogni giorno, non tutti, perché ovviamente ci sono anche quelli che si occupano di diritto privato internazionale, eccetera, e quindi sanno che cos'è l'applicazione del diritto. Per cui spesso nei manuali di diritto dell'Unione Europea si insiste molto su questa terna di parole, che sono parole inventate dalla Corte di Giustizia, chiara, precisa e incondizionata. E di conseguenza si ritiene che sia la disposizione ad avere queste qualità. È la disposizione che è scritta chiara, è la disposizione che è precisa. Sull'incondizionato è un po' più difficile dire che è la disposizione. E di conseguenza spesso nei manuali, e temo anche nel mio c'è un accenno, perché me lo sento ripetere agli esami, per cui o c'è scritto nel mio, però è strano perché ho scritto io quella parte, oppure semplicemente un riassunto Simone che viene usato come sidekick, come muro di sostegno, come aiuto allo studio, cioè come studio, che dice la cosa che è normale nei manualacci, dire che questa è caratteristica tipica delle cosiddette direttive dettagliate. E vedete che questo è un modo per spostare qualità che io sto imputando alla norma, e poi vi dimostrerò perché va imputata alla norma, a caratteristiche della disposizione. Ci sono direttive che come atto non avrebbero diretta applicabilità, ma siccome sono dettagliate, per esempio perché definiscono le qualità di un asciugacapelli, di un tosaerba o del materiale elettrico, gli esempi che vi ho fatto, ecco che sarebbero direttamente applicabili. Questo è un non senso. Quello che è la norma direttamente applicabile di queste direttive è un'altra, è una norma di una perfidia assoluta, di grande astuzia. Perché una volta che tu hai definito che cos'è il tosaerba o la cioccolata, c'è una famosa direttiva sulla cioccolata che consente di vendere la cioccolata anche se non contiene cacao, c'è. Però ti obbliga a dire che cosa contiene, tanto è vero che quando entrò in vigore tutti i cioccolatai non è che esprima un'idea di una corporazione di alto livello, un cioccolatai non è. Tutti i cioccolatai hanno protestato dicendo così si distrugge la cioccolata, e invece da quel giorno la cioccolata è diventata un vero spasso, nel senso che uno finalmente trova delle cioccolate al 98% che mi piacciono tanto, mentre aborro quelle al latte, e mi dicono che cosa contiene. Cioè so cosa posso scegliere, tutto l'artigianato della cioccolata si è sviluppato perché la cioccolata è un prodotto sì da uovo di Pasqua, cioccolata pessima, sì da merendina per i bambini cretini, ma è anche una nicchia di gusti particolari come tanto il caffè e così via. Allora, queste direttive particolareggiate che ci dicono che cos'è la cioccolata non sono autoapplicative applicabili direttamente perché sono particolareggiate, ma perché c'è una norma perfida alla fine che dice i prodotti corrispondenti a queste caratteristiche possono circolare liberamente. Nessuno Stato può impedire la circolazione. Quello è un divieto. Ed essendo un divieto, è immediatamente applicabile. Ma quella è una norma, non perché c'è scritto è vietato agli Stati, ma perché c'è scritto i prodotti possono circolare liberamente. E quindi implicitamente vietano. Per cui non è come è fraseggiata, anche questa è bellina come parola, è fraseggiata la disposizione, è come è scritta la disposizione, ma è la norma che ne ricade, quella norma significa divieto, ed è una norma perfida, è una norma che a noi ci è costato un sacco di soldi, perché all'inizio, poi si è superato questo meccanismo, c'era un processo di certificazione, per cui tu sei produttore di cioccolata o di pasta asciutta tipicamente, o di birra o di tosaerbe e così via, esce la direttiva che ti dice queste sono le caratteristiche, tu vai al tuo ufficio e dici dammi il bollino europeo, l'ufficio certifica il prodotto e il giorno dopo tu l'hai messo sul camion e cominci a venderlo. E questo sistema ha messo in concorrenza le burocrazie. E chi ha perso? Noi, perché abbiamo burocrazia notoriamente più stupida del mondo e anche la più abbondante. Per cui mentre il produttore, che so io, danese, il giorno dopo era già sul camion con i prodotti certificati, arrivava in Italia, il doganiere diceva lei cosa porta? Prodotti europei, non può farmi niente, posso venderli, e dopo due giorni erano nei suoi supermercati la sua cioccolata e le sue tosaerba, i produttori italiani erano ancora a fare la fila fuori dallo sportello della Camera di Commercio o del Comune, o di che dipende, a chiedere la certificazione. Trovavano il dipendente, fa certificazione, direttiva, mi informo, perdita della concorrenza, perdita di mercato. Allora, quello che mi preme spiegarvi è perché è una caratteristica della norma e che cosa vuol dire che è una caratteristica della norma. E allora, rovesciando quello che si scrive di solito nei manuali, vi invito a assumere l'atteggiamento di un giudice. Un giudice si trova di fronte a una parte che dice è uscita la direttiva, c'è quella norma che è direttamente applicabile, per favore applicamela. Qual è il problema per il giudice? Per il giudice il problema è il suo mestiere, cioè la sua funzione. Il giudice non può fare tutto, anche se i nostri PM ogni tanto si svegliano la mattina pensando di essere onnipotenti. Non è onnipotente, il giudice può soltanto applicare le leggi, si dice, cioè applicare le norme che ricava dalle leggi. Ma applicare una legge è molto diverso da attuare una legge. Attuare le leggi è un compito che non spetta al giudice, ma spetta o al legislatore delegato, per esempio, o alla pubblica amministrazione. Io faccio un regolamento che dice le costruzioni nella città di Ferrara devono rispecchiare le caratteristiche storiche dell'architettura, quella non è una legge direttamente applicabile, perché poi dovrà essere attuata da un piano regolatore e da un regolamento edilizio comunale che dice zona per zona quali sono le caratteristiche massime, le distanze, e il regolamento può anche dirci le tipologie, il tipo di colore, il tipo di infissi, il tipo di tende. Per mettere le tende qui bisogna rispettare delle regole, ma un po' in tutti i centri storici dell'Emilia, perché le tende hanno un particolare colore e una particolare forma, non è che uno può mettere fuori le tende gialle e le altre mettere a fiorellini, perché c'è una norma che attua un principio legislativo che dice come devono essere messe le tende. Pensate un po'. Allora il giudice non può sostituirsi né alla pubblica amministrazione né tantomeno il legislatore, non può integrare principi. Se la norma comunitaria, vi faccio un caso concreto, dice c'è un problema di ristrutturazione delle imprese e gli stati sono tenuti ad assicurare ai dipendenti delle imprese ristrutturate un ammortizzatore sociale, cosa abbastanza normale, no? Si chiama cassa integrazione, quella norma non è direttamente applicabile, perché è lo Stato che dovrà fare leggi in cui dice quale ammortizzatore, fino a che punto integra lo stipendio, dove prende i soldi, chi lo eroga e con quali procedure lo eroga. Non è che il giudice può liquidare così, dice tu ma a te liquido 1 milione al giorno, a te no, 5 euro alla settimana. Ma lo può fare, perché quello non è un suo potere di soggetto di applicazione del diritto. Quello è un compito che la direttiva comunitaria affida alla discrezionalità degli stati, ed è una discrezionalità politiche legislative o politiche amministrative, non politica giurisdizionale, perché politica giurisdizionale fa saltare la lampadina, il cortocircuito. Il circuito della politica è diverso da quello della giurisdizione. Per cui il problema della diretta applicabilità delle norme non è un problema di come sono scritte le norme e neanche della qualità degli atti, è un problema di separazione dei poteri. Questa è la giusta traccia per capire il problema. Purtroppo questa traccia non è seguita quasi mai nelle elaborazioni, perché ovviamente questo non è compito di chi ha teorizzato gli effetti diretti. Chi ha teorizzato gli effetti diretti è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea non gli importa niente della nostra separazione dei poteri, gli interessa l'effetto. E gli interessa che quelle norme siano direttamente applicabili. Per cui non ti sta a spiegare che il giudice deve applicare nella misura in cui, perché questi sono problemi interni. Ci può anche essere teoricamente un sistema, un paese membro dell'Unione Europea che dice i giudici attuano le leggi, fanno le norme d'attuazione. Non c'è, ma in teoria potrebbe anche esserci. La Corte di Giustizia ha sempre detto: quando un precetto è chiaro, preciso e incondizionato, quel precetto ha effetti diretti. Classicamente un divieto. Classicamente un divieto ha queste caratteristiche. Ora, disposizioni chiare non esistono in natura. Questa è una vecchia cosa di cui la dottrina si è resa conto, diciamo, quantomeno quella italiana che si è un po' rilassata negli anni 50. Non esistono precetti chiari, perché ogni precetto ha un problema di applicazione. Vi facevo tempo fa l'esempio del divieto di sosta, che sembra un precetto chiaro, no? Ti mettono un cartello, divieto di sosta, caretto di rimozione sotto, o come fanno negli Stati Uniti alcune parti, mettono multa da, ti dicono anche quanto vale la tua infrazione in quel particolare posto, non sembra che ci siano problemi, ma il problema è che gli eventi sono infiniti, per cui mi si buca una ruota, posso cambiare una ruota lì o devo spingere la macchina per chilometri e chilometri finché non trovo un posto senza cartello, deve scendere la vecchietta un po' scassata, posso fermarmi oppure no? Capite, ci sono tutta una serie di problemi di interpretazione di un precetto che peraltro è chiaro, per cui ciò che è chiaro non significa nulla e ciò che è preciso ancora di meno. Cosa vuol dire la norma precisa? Nulla. Sì, ci sono delle norme che uno legge e dice: che cosa mai vorrà dire? Capisco, ma in genere le norme precise sono precise fin quando non c'è un caso un po' stravagante. Le norme giuridiche sono scritte, come dice la Corte Costituzionale, per id quod plerunque accidit. Chiaro? Capito tutto. Per ciò che generalmente succede. Generalmente succede che, per esempio, questo è un esempio che vi farò mille volte, nella procreazione sia la mamma ad aspettare un bambino, questo generalmente succede, e quando il bambino nasce e sia la mamma a nutrirlo col suo latte, questo generalmente succede. Per cui le leggi questo fotografano come normalità dell'accadere, l'ortodossia. Essere ortodossi vuol dire stare nella strada maestra, quella definita, generalmente è questo che succede. Ma per esempio, se il figlio è adottivo, alla mamma non gli viene nessun latte. Il latte lo fa producere Meling, latte in polvere, e di conseguenza una serie di provvidenze per l'allattamento non reggono più e possono essere estese al villoso petto del padre. Per dare il latte al bambino col biberon, vi assicuro che, anzi, se lo dà il padre, almeno c'è certezza degli orari e delle quantità. Capite? Allora, l'eterodosso, il paradosso, sono tipici del diritto, no? Normalmente accade così e il legislatore fa una legge per la normalità. ma può essere la legge più chiara e più precisa, c'è sempre qualche paradosso, c'è qualche evento che sta fuori. Caspita, la mamma viene messa in carcere, la mamma perde il latte, la mamma sta male, la mamma muore, corni corni. Perché il padre non può stare a casa ad allattare? Problema giuridico, è un problema giuridico molto serio, la Corte ha fatto non so quante sentenze su questo problema, ma è un problema che vi dà l'idea di come anche le leggi più tranquille, no? Più ovvie, in realtà siano sfidate da una fenomenologia della vita che è infinita, che la rende molto interessante. È molto interessante la vita perché è imprevedibile, si dice, ma l'imprevisto cozza con la previsione di legge. Per cui nessuna norma è totalmente chiara, totalmente precisa, perché se fosse così sarebbe totalmente inutile. Perché se ciò che accade, accade sempre, perché legiferarlo? No? Il problema è legiferare ciò che è diverso dalla normalità. La gente crepa. Tutti moriamo, non so se lo sapete, anche giù in fondo. Moriamo tutti, questo è assicurato, è una garanzia. Bene, non si è mai posto il problema di legiferare la morte, finché non c'è stato qualcuno che è riuscito a metterti una canalina in bocca, una canna dentro, una canna e un polmone d'acciaio e dice: quanto vuoi mantenere in vita la salma? Diciamo 10 anni? Bene, regoliamo. Per 10 anni la salma là che fa pum pum. E non muore. E allora a questo punto c'è bisogno di una norma sulla morte. Infatti la morte è un concetto giuridico, non un concetto naturalistico, diventato così. Vedete come è intricato, no? E come questo intrico finisce con essere esattamente l'opposto dell'idea di una norma chiara e precisa. L'unica cosa che resta è il carattere incondizionato della norma. E cioè che il giudice la possa applicare senza uscire dalle sue attribuzioni, senza invadere il campo del legislatore della pubblica amministrazione, senza scambiare quello che è l'applicazione al caso all'attuazione tramite aggiunte di altre norme alla norma che deve applicare. Sveglia. A questo punto, torniamo qui, quali sono gli atti che possono produrre norme con effetto diretto? Allora, abbiamo visto che i regolamenti tendenzialmente lo fanno perché è il tipo di atto che prevede questo. Per i trattati abbiamo visto la sentenza Van Gennen Laws, che dice che i trattati possono avere norme con effetti diretti. Le direttive sono state il campo in cui l'effetto diretto si è più sviluppato, anche perché direttive sono tante. Tutte le direttive che contengono in qualche modo un divieto di commercializzazione dei prodotti regolati sono direttive che hanno una norma a effetto diretto. Il divieto di circolazione. Generalmente sono sempre divieti quelli che scattano automaticamente. E le sentenze? Sulle sentenze si è sviluppata una giurisprudenza costituzionale molto avanzata. Dunque, dice la Corte, poiché spetta alla Corte di Giustizia assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del benesimo trattato, se ne deve dedurre che qualsiasi sentenza che applica e o interpreta una norma comunitaria ha indubbiamente carattere di sentenza dichiarativa del diritto comunitario. Vi è chiaro che cosa dice la Corte? A parte questo orribile uso del e sbarra o, che io non ho mai capito perché sia certificato. O è e, o è o. O è e, o è. Ecco, per l'appunto, chiaro, no? Cioè, l'idea che ci sia un'applicazione senza interpretazione non esiste. E la cosa interessante è che ci sta dicendo che ogni sentenza ha carattere dichiarativo. qui è un'altra di quelle terminologie fatte per contrapposizione che sono usualissime negli studi giuridici: valore dichiarativo, valore costitutivo. La dichiarazione di legittimità della legge, come studieremo più avanti, da parte della Corte Costituzionale, ha valore dichiarativo o valore costitutivo? È un problema che ha gigantesche conseguenze dietro questo giochino linguistico. C'ha conseguenze enormi, perché se tu dichiari che una legge è legittima, vuol dire che questa legge era illegittima dal giorno stesso in cui è entrata in vigore. E tu non fai altro che accertare uno stato di fatto. Quella è una legge viziata. Se tu invece dici che la sentenza che invalida una legge ha effetti costitutivi, questo vuol dire che dal giorno in cui la sentenza è pronunciata la legge è invalida, ma prima era una legge valida. Bel giochino, significativa differenza. Perché se dichiarassero illegittima la legge che disciplinava il mio esame di ammissione alla scuola media, in teoria io perderei il mio titolo di essere studente medio, poi studente liceale, poi laureato, poi vincitore di N concorsi e quindi professore del ruolo dell'università. E quindi cadrebbero tutti gli esami che ho fatto, in quanto io li avrei fatti senza avere le qualifiche. Bel problema. Vedete? E infatti si dice che le sentenze della Corte Costituzionale hanno valore costitutivo. E poi vedremo che cosa significa in particolare. Qua la Corte ci dice che le sentenze della Corte di Giustizia sono dichiarative del diritto dell'Unione Europea. Ed è anche vero, perché il trattato dice che è competenza della Corte interpretare il diritto comunitario, nonché anche giudicarne la validità. Quelle hanno valore costitutivo, quelle che dichiarano l'invalidità degli atti comunitari. Quelli che interpretano invece dicono che cosa significa. E vedete che in questa attività la Corte di Giustizia non fa che spiegarci che cosa le norme comunitarie significano fin dall'inizio, il vero significato delle norme comunitarie. La Corte di Giustizia, come interprete qualificato di questo diritto, ne precisa autoritariamente il significato con le proprie sentenze e per tal via ne determina in definitiva l'ampiezza e il contenuto delle possibilità applicative. Per cui ci sta dicendo, spetta alla Corte di Giustizia dire non soltanto che cosa significa la norma, ma che tipo di effetti produce, che tipo di qualità ha quella norma. Quando questo principio viene riferito a una norma comunitaria avente effetti diretti, vale a dire a una norma della quale i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti degli Stati membri possono trarre le situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio, non v'è dubbio che la precisazione o l'integrazione del significato normativo compiuto attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di Giustizia abbiano la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate. È un po' complessa la prosa, ma è singolarmente chiara, anche qualcuno ha detto un po' troppo chiara, perché questo è un passaggio che molti contestano. Questo vuol dire che cosa? Che quando la Corte di Giustizia interpreta il diritto e dice che cosa significa, che forza ha, dichiara che, in certe circostanze, che una norma europea ha effetto diretto. Dichiarando che quella norma ha effetto diretto, la sentenza stessa assume effetto diretto. Vedete, la norma non preesiste all'interpretazione. Il punto è questo. La Corte di Giustizia, la Corte Costituzionale non lo dice perché non si impegna in terreni dogmatici, ma il problema è che la norma è frutto di interpretazione. La norma non esiste di per sé esiste una disposizione, un atto che contiene una serie di disposizioni, ma il loro significato è frutto di interpretazione e la norma è il loro significato. Per cui quando la Corte di Giustizia dice che una certa disposizione ha effetto diretto, sta creando una norma con effetto diretto. È la stessa Corte di Giustizia a produrre l'effetto diretto di quella norma. Non so se è chiaro il discorso. La Corte di Giustizia non agisce per conto proprio, la Corte di Giustizia agisce su impulso di un giudice nazionale che le solleva una questione di interpretazione. La questione di interpretazione è: quella direttiva produce norme con effetto diretto? Più precisamente, quella clausola, quella disposizione deve essere interpretata nel senso che pone una norma con effetto diretto? Quando la Corte risponde sì, abbiamo la norma con effetto diretto, con tutte le conseguenze che vedremo nell'ora dopo su che cosa sia l'effetto diretto, di come l'effetto diretto si produca nel nostro ordinamento. Altra sentenza della Corte Costituzionale: la normativa comunitaria entra e permane in vigore nel nostro territorio senza che i suoi effetti siano intaccati dalle leggi ordinarie, bla bla bla, tutte le volte che essa soddisfa il requisito dell'immediata applicabilità. Questo principio, se visto sopra, vale non soltanto per disciplina prodotta dagli organi della CEE mediante regolamento, ma anche per le statuizioni risultanti, come nella specie, nelle sentenze interpretative della Corte di Giustizia. Quindi, i regolamenti sono direttamente applicabili per la loro forza di atto. I trattati, ce l'ha detto la Corte di Giustizia, le direttive, ce l'ha detto la Corte di Giustizia, le decisioni sono direttamente applicabili per la loro qualità di atto, le sentenze della Corte di Giustizia sono direttamente applicabili perché lo dice la Corte Costituzionale italiana. La Corte di Giustizia non l'ha mai detto, non mi risulta nemmeno, ma la Corte Costituzionale italiana l'ha detto e ha fatto bene probabilmente. Questi sono atti che vengono sottoposti a interpretazione, generando norme che finiscono con avere la possibilità di dare la possibilità al giudice interno di applicarle direttamente, se e solo se sono incondizionate, cioè se sono norme che non hanno bisogno di interventi del legislatore statale, sono norme che non lasciano spazio alla discrezionalità politica degli Stati, sono norme che hanno quel formato tipico delle norme che il giudice può applicare in un processo, può applicare nel processo senza surrogarsi agli altri poteri dello Stato. E adesso vedremo che cosa significa poi, dal punto di vista operativo, avere effetti diretti per quanto riguarda il comportamento del giudice. Adesso facciamo una pausa.